Prima di tutto c'è un grafico su chi siamo, così ci presentiamo. Allora, forse è venuto un po' piccolo, da lontano non si vede, ve lo riassumo. Quelli azzurri, che sono quasi la metà dei partecipanti, questi dati li ho presi dalle iscrizioni, quindi quello che voi avete dichiarato quando vi siete iscritti. I partecipanti sono circa 350. Quelli azzurri sono le insegnanti di scuola dell'infanzia. La fetta più grossa sono le insegnanti di scuola dell'infanzia del comune di Torino, che costituiscono circa un terzo, un po' meno di un terzo, dell'intero gruppo dei partecipanti. L'altra fettina azzurra sono le insegnanti di scuola dell'infanzia statale, ma non solo, perché abbiamo anche una discreta rappresentanza di insegnanti delle scuole private. Abbiamo poi gli insegnanti di scuola elementare, la fettina bianca, e abbiamo una consistente fetta, un quarto dei partecipanti, di studenti universitari di scienze della formazione primaria. Ovviamente mi fa molto piacere che siano qua. Gli altri poi sono vari operatori a vario titolo, dirigenti scolastici e così via. No, mi sembrava importante cominciare a conoscerci così, vedere chi siamo. Bene, detto questo, iniziamo a parlare di logo, di micromondi, del progetto e così via. Però devo anticipare che indubbiamente mi ha fatto molto molto piacere che le parole dell'assessore qualche minuto fa abbiano anticipato questo tema dell'addestramento, questo tema della direzione che sta prendendo un po' il mondo della scuola e della formazione degli insegnanti sulle tecnologie. Questo progetto rappresenta un tentativo, se vogliamo, di andare un po' oltre questa dimensione, di guardare un po' oltre, e in qualche modo di guardare indietro alla dimensione cognitiva del bambino di fronte alla tecnologia, non solo al computer, alla tecnologia in generale. Comunque magari su questo torneremo più avanti. Allora, io sono il responsabile di questo progetto, che l'ha seguito fin dall'inizio, un progetto che ha visto la partecipazione di quattro scuole statali e di due scuole dell'infanzia municipali. Il fondamento operativo, l'ambiente operativo su cui la sperimentazione si è sviluppata è il linguaggio logo. Il linguaggio logo, dicono in molti, e hanno anche ragione, è un linguaggio vecchio da un punto di vista informatico. È un linguaggio, tra l'altro, molto poco efficace dal punto di vista dell'economia, ad esempio della gestione delle risorse. Ma io che me ne occupo da 20 anni, perché è 20 anni che mi occupo del rapporto tra bambini e tecnologie, non ho mai trovato nel corso degli anni un ambiente che così flessibile e soprattutto che rendesse il computer, che lo presentasse, che lo facesse vivere ai bambini come uno strumento con cui si può fare qualcosa, si può dire qualcosa di proprio, diversamente da altre applicazioni. Che siano giochi o siano, che ne so, elaboratori di testo o programmi per disegnare, con cui di solito si può fare una cosa sola, con il logo si può fare un po' di tutto. E poi, come anticipava l'assessore, il logo fin dalle prime versioni, perché ovviamente nel tempo le versioni logo si sono succedute, si sono evolute, hanno cercato a fatica alle volte di stare al passo con l'evoluzione tecnologica, però non hanno mai abbandonato la filosofia educativa che portavano con sé. Qui sulla diapositiva potete leggere quali sono le motivazioni del fare logo a scuola. L'idea di fondo, che è vecchia appunto di 20 anni e forse più, è che devono essere, però che io ritengo tuttora valida, che devono essere i bambini a programmare i computer. Non devono essere i computer che in qualche modo fanno fare agli utenti quello che è previsto che si faccia. Questa è un'idea vecchia, ma non perché vecchia, superata. Partiamo da qualche presupposto, che ovviamente sono frutto di un'interpretazione personale. Esistono dei nuclei concettuali di base che riguardano la formazione, che si sono a metà, riguardano la logica, la matematica da una parte e la programmazione dei computer, o se vogliamo l'informatica dall'altra. Quelli che sono qui segnati sono solo degli esempi. L'idea di comando, di istruzione, l'idea di sequenza, cioè che è importante l'ordine in cui i comandi vengono dati, vengono scritti, vengono assegnati, l'idea di proporzione, l'idea di condizione, tutti i linguaggi di programmazione, fin dai primissimi, contengono le istruzioni condizionali, il se allora, if then, else, eccetera. L'idea di ciclo di modularità e, in fondo, ci aggiungerei anche l'idea di casualità, che è ovviamente molto legata all'idea, al concetto di probabilità. Allora, io ritengo che questi nodi concettuali sono fondanti, sono le fondamenta cognitive di ogni ulteriore sviluppo per quello che riguarda molte aree disciplinari. Sono elementi fondanti. Allora, questi, io ne ho elencato qualcuno, quello che mi è venuto in mente. Allora, questi nodi dovrebbero far parte del patrimonio culturale di ogni cittadino e ovviamente la scuola di base anche, ha dei precisi compiti in merito. Cioè deve occuparsi del fatto che questi nodi concettuali di base, che in questo caso riguardano un'area che appunto sta tra la logica, la matematica e l'informatica, vengano raggiunti da tutti, perlomeno deve preoccuparsi di predisporre le condizioni perché questi elementi vengano raggiunti da tutti. Però le cose attualmente mi sembra vadano un po' in modo diverso. Come diceva l'assessore qualche minuto fa, sembra predominare una rincorsa affannosa agli sviluppi tecnologici in quanto tali. Se si prende una rivista di didattica e tecnologie, se si va in giro per internet a cercare, non si sente che parlare di piattaforme e-learning, strumenti per il podcasting, il dibattito furioso ideologico sull'open source e così via. Questo predomina sul fatto di prendere in considerazione gli aspetti cognitivi e quindi gli aspetti didattici che stanno dietro, o meglio davanti, nel senso che sono più importanti, alle tecnologie. Anche nello specifico sul tema bambini c'è qualche articolo sulle riviste, qualche intervento nei convegni, eccetera, eccetera, che riguarda bambini e internet, potete star sicuri che la maggioranza di questi riguarda o il tema della sicurezza o il tema dell'alfabetizzazione informatica, cioè patente europea e addestramento all'uso. Tra l'altro, addestramento all'uso di programmi da ufficio, si chiamano tutti Office. A prescindere dalla marca c'è sempre la parola office. Allora l'idea è che i bambini vanno addestrati a diventare dei piccoli impiegati. Io non sono d'accordo. Tra l'altro, ai bambini della scuola dell'infanzia, che sono quelli poi oggetto del nostro convegno di oggi, e quelli di prima e di seconda elementare, ma quanto serve la navigazione su internet? La navigazione su internet può servire all'insegnante per procurarsi del materiale, per scambiare delle idee, per frequentare un corso di formazione, eccetera. Però direttamente al bambino di 5-6 anni che naviga su internet, io non vedo un'utilità didattica così profonda. Stesso dicasi per l'uso dei pacchetti Office. Allora, come dicevo prima, questa sperimentazione è un tentativo di andare oltre questa dimensione della didattica delle istruzioni per l'uso e di ritornare ad occuparsi da insegnanti, visto che non siamo informatici ma siamo insegnanti, di tornare allo studio della dimensione cognitiva. Allora, il progetto voleva rispondere sostanzialmente a due domande. Se e come i bambini che non sanno ancora leggere e scrivere o che stanno imparando, che in qualche modo non padroneggiano la lettura, le scritture, i numeri, possono fare qualcosa, possono apprendere comunque a programmare i computer. E domanda di corollario, qual è l'ambiente migliore in cui tale apprendimento può verificarsi? L'idea è stata quella di utilizzare Micromondi Junior, che è una delle ultime versioni logo, creata apposta con un intero set di comandi unicamente visuale, unicamente di icone. Ne farete un'indigestione in questo convegno di videate di Micromondi, quindi adesso lo lasciamo ancora dormire per un po'. Comunque la relazione che mi seguirà dell'amico Michele Baldi entrerà più diffusamente negli aspetti, come dire, di utilizzo tecnici dell'ambiente. La sperimentazione è partita di qua. La sperimentazione sostanzialmente è consistita nel fatto che un gruppo di insegnanti ha fatto un corso di formazione online con il sottoscritto, ha imparato Micromondi, ha imparato a usarlo e poi si è riversata nelle aule o nei laboratori, nelle sezioni e ha portato i bambini ad interagire in questo ambiente. Allora, le risposte alle domande di prima. Io vi dico, ovviamente non è che posso dare delle risposte, neanche ne ho la pretesa, posso dare quelle che a me sono sembrate delle risposte, poi può anche non essere condivisibile. La prima domanda, se i bambini che non sanno ancora leggere e scrivere possono interagire, sì, direi di sì, a condizione che si tenga conto di alcuni aspetti fondamentali. Primo aspetto è che esiste una grossa differenza tra il modo in cui gli adulti apprendono e quello in cui i bambini apprendono, perché differenti sono gli obiettivi in qualche modo. Guardate, io mi sono accorto di questa grossa differenza nel momento in cui mi sono messo a preparare il corso di formazione per le insegnanti. La situazione era che avevo 2 mesi di tempo, dovevo presentare un corso corso che coprisse, come dire, tutte le funzioni di micromondi, che facesse che... Ah, ve lo faccio vedere. Ecco, così vi faccio anche vedere il sito di progetto. Questo è il sito di progetto, adesso sta girando in locale, quindi l'indirizzo non è questo, però poi lo trovate scritto dappertutto, al fondo della mia relazione, ecco. Vi invito a visitarlo, c'è anche il corso che hanno seguito le insegnanti. Vedete che si tratta di un corso molto, direi, tradizionale, molto sequenziale. Si è, come dire, scelta la strada del tutorial, cioè delle cose scritte che ti fa fare delle cose passo passo. Qui come si crea una tartaruga e ci sono tutte le istruzioni. Poi il corso ti dice: a questo punto prendi un file, prova a fare questa operazione. Sono una cosa molto direttiva, molto passo passo. Ecco, ma questa è stata una scelta determinata dal fatto che c'erano 2 mesi di tempo, perché poi la sperimentazione andava iniziata, e soprattutto bisognava far vedere tutto in 2 mesi. Guai se lo stesso metodo, diciamo così, didattico fosse stato poi utilizzato con i bambini. Perché questo? Perché con le insegnanti le come dire, lo scopo, il senso, il significato di quello che si andava facendo era chiaro e condiviso, era scontato. Stiamo imparando micromondi perché poi dobbiamo insegnare, dobbiamo essere pronti a rispondere alle domande che i bambini ci faranno. Invece con i bambini di 5-6 anni, lo scopo per cui si apprende il patto, come si dice in gergo pedagogico, il patto formativo, non è chiaro, non è scontato. Se noi facciamo fare ai bambini delle cose che questi insomma, magari le fanno per farci piacere, ma se non ne capiscono il significato non sono poi in grado di utilizzarla, di servirsene in un futuro. Quindi, come dire, dirò più avanti, il metodo seguito nell'ambito della sperimentazione con i bambini è stato del tutto diverso rispetto a quello usato con gli insegnanti. Secondo fatto, esiste una dimensione emotiva dell'apprendimento. Attenzione che emotiva non significa necessariamente affettiva e relazionale. Emotiva succede quando mi preoccupo, per esempio, di aver sbagliato, di non poter tornare indietro col computer, con l'ansia, perlomeno con l'incertezza, e con la ricerca di una sicurezza cognitiva. Per esempio, in un comportamento che io ho chiamato il comportamento di rimettere le cose a posto, che io trovo molto interessante, perché è una cosa che mi ha colpito, vista durante la sperimentazione, che vi farei vedere un filmatino di qualche minuto, così interrompiamo anche il bla bla che può diventare noioso. Se la regia mi manda quel filmato sul DVD.
Tartaruga, allora mettiamo un aereo. Lo sto cercando. La tartaruga in su.
Ecco, qui ha sbagliato, si è dimenticato di girare la tartaruga e gente dalla parte. Guardate, ecco. Adesso sbaglia di nuovo perché la gira dall'altra parte.
Matti, l'aereo è girato dall'altra parte.
Sono cose normali.
È vero.
Ridono un po'. Attenzione adesso.
Ora lo rimetto, visto che ho sistemato. E lo metto dall'altra parte. vai, ok. Ah, oh, dovrei mettere un po' più in su e fare il cielo. Mettere un po' più su e fare il cielo. Ora lo sto.
Ecco, basta così. Ecco, grazie. Vabbè, è un fuori programma. Allora, dicevo della dimensione emotiva. Avete visto questo bambino cosa ha fatto? È una cosa minima. Quando ha corretto l'errore, la tartaruga era girata verso destra e lui voleva che fosse girata verso sinistra perché l'aereo era diretto di là. Non ha fatto un'operazione sola. Prima ha rimesso le cose a posto, cioè ha raddrizzato il timone. Poi, quando le cose sono state a posto, l'ha ripristinato, ha detto lui, ha fatto la cosa giusta. Allora, è un fatto minimo, è appena percettibile, però io ho come dire, notato questo comportamento anche in molti adulti, compreso me stesso. Quando faccio dei grossi pasticci al computer, la prima cosa sotto la pressione dell'ansia, perché non c'è niente da fare, che lo si voglia o no ammettere, quando siamo di fronte al computer c'è una componente di ansia, la prima cosa da fare è che si cerca di ritornare allo stato precedente, di rimettere le cose come stavano. L'ho notato in molti. Beh, chiaramente più si è neofiti, più si è inesperti, più esiste questo elemento. Esiste anche nei bambini. Allora, la domanda didattica è, in quella situazione, io ero presente tra l'altro, dovevo dire, guarda che dovevi fare con un giro solo del timone, dovevi fare un'azione sola, hai fatto un'azione inefficace, inefficiente. Secondo una logica d'alfabetizzazione si sarebbe dovuto fare così. Io ho ritenuto di non fare così, perché era tale la soddisfazione del bambino di aver trovato la soluzione che non ho voluto rovinargliela. Allora, in ogni caso, di questa dimensione emotiva che determina i nostri comportamenti e i nostri apprendimenti, o ne teniamo conto o sbagliamo qualcosa. Arrivederci, saluti all'assessore. Allora, nel corso della sperimentazione abbiamo poi rilevato una serie di problematiche operative che emergeva con una certa regolarità. In tempi e situazioni in scuole dunque differenti, cioè abbiamo riscontrato delle problematiche tipiche, ad esempio la difficoltà di distinguere i comandi una tantum da quelli che invece vanno memorizzati nello zaino della tartaruga, il problema di muovere due tartarughe a velocità diverse, il problema della gara. Celestina, quanto tempo ho ancora? Perché...
Non tanto.
Quanto?
Di per sé entro le 10:30 dovrebbe terminare l'intervento di base.
Sì, ancora 10 minuti c'è ancora.
Sì. Mm.
Allora, vabbè, qualche cosa la salto allora. La difficoltà a comprendere la sequenza di istruzioni modulari da assegnare per ottenere un cambio di forma ciclico e regolare. Troppo difficile da capire, per questo ve lo devo fare vedere. C'è una difficoltà ricorrente. Ecco, così apriamo finalmente questo Micromondi Junior di cui abbiamo parlato, ecco, questo è l'ambiente di Micromondi Junior, come dicevo la relazione che segue si fermerà più nel dettaglio sulle caratteristiche dell'ambiente, questa è la tartaruga agente, è un oggetto che agisce a cui possono essere date istruzioni, una delle problematiche riguarda una delle prime attività che di solito si fanno, che ho visto fare sulla base di emulazioni di altri progetti, insomma una cosa che piace molto ai bambini. Io adesso metto una stella, do a questo agente la forma di una stella, o vesto la tartaruga con il vestito della stella, apro il suo zaino, cioè la linea delle istruzioni che memorizza, e le dico: diventa grande, più grande, e diventa meno grande, cioè più piccola. Se lascio questa freccettina, la cosa lo farà una volta sola. Se metto in posto il ciclo, eseguirà le istruzioni di questa linea in modo ciclico. Di solito i bambini si dimenticano e dice: ma non succede niente. Allora, mettiamo il sempre, come lo chiamano loro. Però il movimento è così veloce, adesso qui si vede ancora, ci sono dei computer su cui proprio non si vede, perché è così veloce il movimento che non si percepisce. Io voglio che la stella diventi grande e piccola, però voglio vedere questa modifica. Allora, la soluzione è quella di mettere un comando di attesa tra un comando e l'altro. Vedete, questa è la finestra che permette a un bambino che non sa leggere e scrivere di capire. Un adulto si esprimerebbe dicendo: aspetta un millisecondo, due millisecondi, eccetera, eccetera. Questa finestra, ci sono i numeri, però non è essenziale che il bambino li conosca. Questa finestra, con questa, spostando questa levetta, il bambino, vedete che se io sposto la levetta qua, l'azione dell'uccellino che becca le briciole è molto più lenta, quindi l'attesa è maggiore. Se la sposto verso l'uno, l'azione è molto più veloce. Questa roba analogica dà modo al bambino che ancora non sa leggere di mettere, di in qualche modo avvicinarsi all'idea, tra l'altro anche all'idea di numero. Diventa grande, aspetta un tic, si chiamano tic, diventa piccolo. Ma non funziona di nuovo, maestro, come mai? La difficoltà da comprendere è che in realtà i comandi di attesa che sono dati sono due. Da quando diventa grande a quando diventa piccolo, da quando diventa piccolo a quando diventa grande. Così la stella brilla come io volevo che brillasse. Se voglio aumentare poi posso fare altre modifiche, vabbè, ma questo non è essenziale. Ecco. Questa difficoltà che ho riscontrato non solo nel problema di ma di tutto dove c'è un modulo che costituisce l'unità del ciclo, ho visto che ci sono delle difficoltà cognitive, cioè che tutti i bambini, tutti chiaramente, qualcuno di più, qualcuno di meno, no, questo non c'entra niente, ecco. Qualcuno di più, qualcuno di meno, ha delle difficoltà. Io adesso ve ne ho dette qualcuna di queste difficoltà tipiche e ricorrenti che abbiamo incontrato durante la sperimentazione. Le altre le potete vedere sul sito di progetto. Allora, il problema è: come affrontiamo queste problematiche? Primo, non con la logica dell'alfabetizzazione, perché la logica dell'alfabetizzazione è do uguale per tutti e poi si segue questo percorso fissato a priori. Ad esempio, no? Prima si impara a accendere il computer, prima imparo il nome dei dispositivi, Poi imparo a usare il sistema operativo, cos'è un file, come si copia, come si trasferisce, eccetera, eccetera. Questa è la logica dell'alfabetizzazione, a prescindere dai contenuti, perché poi se parliamo anche dei contenuti, ecco. L'idea che mi sono fatto, che ovviamente avevo già anche da prima, ma però che questa esperienza ha rafforzato, e che occorre adottare in questi ambiti soprattutto, ma forse in generale nel mondo della scuola, delle strategie didattiche flessibili. Occorre attendere che il problema cognitivo emerga secondo i tempi individuali. È dagli anni 50 che la pedagogia, la psicologia di Piaget in qualche modo lo dice, che se uno non ha raggiunto quel livello di maturazione c'è poco da fare a insegnargli le cose. Però lo vedo ancora molto poco applicato. Diversamente, se non si aspetta, l'alunno è in grado di imparare a memoria una sequenza di cose da fare in quel contesto, però poi non ne capisce il senso. Soprattutto poi, come dice, lo dice anche Gardner, educare al comprendere, messo in situazioni nuove, in contesti di uso diverso, non è in grado di servirsi di ciò che ha appreso in questo modo. L'altro elemento è che bisogna fare leva sulle motivazioni personali a risolvere un problema. Quindi il discorso di quello che è stato anche alla base della sperimentazione è che c'è stato una metodologia fondata sulla progettualità dei bambini. Quando si dà micromondi, si offre micromondi junior ai bambini, non è per fargli qualcosa che ha deciso la maestra prima, è perché il bambino faccia ciò che ha in mente di fare, ciò che gli viene da fare. Perché se non viene colto il senso, e di nuovo il discorso dei adulti e bambini, se non viene colto il senso di quello che si fa, se non si fa qualcosa per sé, anche l'aspetto dell'apprendimento è più debole. Ecco, quali sono allora gli ambienti cognitivi adeguati con cui si può stimolare il bambino a sviluppare una propria progettualità, una propria motivazione a fare? Non solo il logo Micromondi Junior nello specifico. Questi sono strumenti, non bisogna dimenticarcelo, è bene che rimangano strumenti. Non solo gli strumenti digitali come la lavagna interattiva che abbiamo utilizzato nei momenti di confronto. L'ambiente cognitivo è soprattutto costituito dai comportamenti didattici degli adulti. Mi spiego, se io posso anche usare Micromondi Junior e poi però ho un atteggiamento molto direttivo, gli dico metti 3 tartarughe sullo schermo, vestine una da bambino, ecco, facciamo l'esercitazione su. Ecco, se io ho un atteggiamento del genere posso avere tutti i software, tutti gli strumenti digitali o le tecnologie che voglio a disposizione, ma non raggiungerò il mio obiettivo. Dunque, questa ovviamente non è una ricetta, sono 4 frasi che... Evitare interventi direttivi, favorire la libera esplorazione degli ambienti e la libera espressione delle proprie idee e dei propri progetti, essere presenti non per controllare ma per aiutare. Io ho finito.
Okay.